giardino di Albert.
Una delle caratteristiche peculiari dell'essere umano è sempre stata la capacità di esplorare e colonizzare luoghi sempre più lontani. Tanto che oggi la nostra specie è una delle poche in grado di abitare praticamente in qualunque angolo del mondo, dall'equatore ai poli. Muovendoci nel corso dei millenni, abbiamo sempre portato con noi altre forme di vita: sementi, piante utili per l'alimentazione o per curarsi, animali da allevamento, da guardia, da compagnia, da lavoro. Senza contare la quantità di parassiti, pollini, semi, spore, malattie che ci hanno seguito ovunque, clandestinamente, senza che nemmeno ce ne rendessimo conto. Le nostre migrazioni non sono mai state migrazioni solo di esseri umani, ma di interi ecosistemi. Oggi, grazie alla velocità di spostamento che abbiamo sviluppato sia per gli uomini che per le merci, sono decine ogni anno le nuove specie che vengono trovate ovunque nel mondo, lontano dai loro luoghi d'origine. E se alcune sono famose per i guai che sono in grado di causarci, dalla xylella costata miliardi all'olivicoltura europea, al cinipide del castagno che è arrivato fino ai nostri castanili, alla ormai onnipresente e insopportabile zanzara tigre, ce ne sono moltissime altre meno conosciute, sia animali che vegetali, che però vanno tenute attentamente sotto controllo perché rischiano di compromettere gli equilibri di quegli ecosistemi locali già messi a dura prova proprio dalle nostre attività. La Svizzera, da questo punto di vista, può vantare un livello di attenzione verso il problema e di efficacia negli interventi di contenimento che pochi altri paesi europei raggiungono. Mauro Togni è coordinatore del gruppo di lavoro Organismi esotici invasivi del Canton Ticino. A lui abbiamo chiesto, per cominciare, di spiegarci quando il problema delle specie invasive è iniziato.
Nel 1500, con la scoperta delle Americhe, sono cambiati un po' le rotte e le velocità del trasporto di determinate merci. La via della seta, sulla quale si passava prima, rispettivamente la circumnavigazione di Capo di Buona Speranza africano, prevedevano dei tempi di percorrenza lungo, con comunque anche delle condizioni climatiche nel viaggio, che facevano in modo che buona parte di questi organismi nel trasporto morissero. Con l'apertura della Via delle Americhe, questa velocità di propagazione si è velocizzata e ha permesso che tutta una serie di questi organismi arrivassero integri da noi. Nell'epoca attuale questo si è ancora accentuato, perché la velocità e il numero di trasporti che vengono fatti sono aumentati in maniera esponenziale. E non è a caso che una buona parte proprio delle nuove immissioni, soprattutto di animali, avvenga proprio negli aeroporti. Due casi molto importanti che stiamo trattando negli ultimi anni: uno all'aeroporto di Zurigo, la cimice marmorizzata, che ha cominciato a propagarsi nel nord delle Alpi proprio partendo dall'aeroporto di Kloten. In realtà da noi è arrivata da sud comunque, ma l'invasione a sud è stata un po' meno veloce rispetto a quella da nord per vari motivi. Invece, che è arrivato da sud, dall'aeroporto di Malpensa, è la popiglia japonica, che è un tema molto attuale perché dall'anno scorso è presente anche in Ticino ed è molto vorace e sta facendo un sacco di danni in agricoltura, perché mangia di tutto di più, togliendo nutrimento agli altri esseri, ma soprattutto appunto facendo danni nell'agricoltura. Ecco. Una delle caratteristiche di questi organismi esotici è proprio che quando arrivano non hanno competitori, possono riprodursi liberamente. Non avendo competitori, non avendo nemici naturali in loco, non hanno freni. Generalmente la biologia è fatta di cicli e di equilibri. Nei loro luoghi di origine queste specie hanno degli equilibri con altri organismi che sono presenti. Arrivando da soli qui da noi non hanno questo equilibrio e quindi tendono a propagarsi, a moltiplicarsi in maniera incontrollata e a prendere sopravvento in ambienti in cui appunto non trovano nessuna resistenza.
La botanica Brigitte Marazzi è responsabile per il sud delle Alpi e per le neofite invasive dell'associazione Infoflora, il Centro Nazionale Dati e Informazioni sulla Flora Svizzera. Con lei cerchiamo di capire come mai alcune specie siano così aggressive da cancellare in alcune zone interi ecosistemi, mentre molte altre si integrano senza creare troppi problemi.
Allora, bisogna sempre ricordarsi che dai giardini sì, scappano le specie o arrivano in maniera involontaria, però magari la stragrande maggioranza ce la fa a mantenersi nelle vicinanze del giardino, perché gli arrivano sempre i semi dal giardino, dove la pianta è curata dall'uomo, riceve acqua, tutte le attenzioni. Poi da lì, dalle vicinanze, andare a conquistare un ambiente naturale è molto più difficile e la maggior parte non ce la fa. Ce la fanno in poche e la maggioranza comunque non va a creare problemi, si inserisce nell'equilibrio della vegetazione che c'è, interagisce in maniera pacifica, diciamo. Non si sa bene come fanno a integrarsi, a parte magari perché non sono così competitive. I meccanismi alla base che permettono l'integrazione vengono poco seguiti e lì magari ci sarebbero dei segreti per aiutare anche le altre con un comportamento invasivo a integrarsi. Con il tempo è possibile che gli ecosistemi cerchino comunque di assorbirle, perché già solo il fatto di essere lì, di interagire con il resto dell'ecosistema, degli organismi, crea delle dinamiche per cui magari fra 100 anni un erbivoro riuscirà a mangiare, per dire, il poligono. Gli piacerà tantissimo e lo mangerà. E così poi gli organismi locali tengono a bada anche le più dominanti delle specie.
Anche per le specie più aggressive si può quindi ipotizzare che prima o poi il sistema saprà ritrovare un equilibrio. Nel frattempo, però, alcune di esse rappresentano un problema che non può essere ignorato. Mauro Togni.
Il problema che abbiamo al giorno d'oggi con questi nuovi arrivi, la zanzara tigre è una questione di percezione, di qualità di vita, non possiamo più utilizzare i nostri giardini. Il poligono del Giappone e l'Ailanto stanno invadendo alcuni ambienti protetti nei quali vogliamo mantenere delle caratteristiche più naturali possibili, la tartaruga dalle orecchie rosse sta invadendo riserve naturali, eccetera. Altri invece hanno proprio delle caratteristiche che ci danno dei problemi alle infrastrutture, ritorno sul poligono del Giappone che riesce addirittura a bucare le strade in alcuni punti, che ci aumenta la quantità di interventi necessari per mantenere lo stesso livello di sicurezza. Parliamo dei tre ambiti problematici: la salute, la percezione, la qualità di vita, il benessere naturale, la biodiversità, eccetera, e l'infrastruttura. Abbiamo problematiche diverse.
Qualità della vita, preservazione della biodiversità, tutela delle infrastrutture. Intervenire in queste tre direzioni potrebbe apparire costoso, ma i costi indiretti derivanti da un mancato intervento sarebbero enormemente più alti.
Noi abbiamo fatto una stima di possibili costi che per il Canton Ticino possono arrivare fino a 6 milioni all'anno in più, in modo da pianificare una lotta a medio-lungo termine che porti a un ristabilimento di determinati equilibri. A livello europeo si parla di 12 miliardi annui come costi derivanti dall'arrivo di queste specie, che sono perdite dell'agricoltura, gestione delle infrastrutture, perdite sanitarie, perché poi anche lì ci sono tutta una serie di costi indiretti. L'ambrosia ha una caratteristica particolare, è estremamente allergenica. Per capire la differenza, la betulla o il nocciolo, che sono fra i più allergenici per il Ticino, per avere una reazione allergica ci vogliono dai 5.000 a 10.000 granelli di polline per metro cubo di aria per scatenare una reazione allergica. Dell'ambrosia ne bastano 50, sono 100 volte in meno. In più l'ambrosia fiorisce da maggio a settembre, quindi prolunga la stagione delle allergie di parecchio. Tutto questo naturalmente, a parte il fastidio delle persone che sono allergiche, ha un costo sanitario.
Accanto a specie che creano problemi di salute all'uomo, come appunto l'ambrosia, ce ne sono altre, come il senecione africano, che sono tossiche per gli animali che pascolano. Costi diretti e indiretti veramente imponenti. Ma come si fa a stare dietro al continuo arrivo di nuove specie dal punto di vista normativo? Come funziona la normativa svizzera sulle specie importate e quanto diventa necessario un coordinamento europeo per arginare il problema? Mauro Togni.
A livello europeo è stata istituita una lista che comprende circa 100 specie per le quali ci sono danni accertati a livello europeo. Questa regolamentazione è relativamente nuova, risale a 2-3 anni fa. Per chiarirci, a livello svizzero abbiamo un'ordinanza che ha introdotto questo concetto e anche una prima lista che risale al 2008, sono 10 anni, non è tanto, 12 anni. Questa lista contenuta in questo atto legislativo comprende 11 specie, che sono pochissime. Sono tre animali, tra cui la rana toro, che in Svizzera non si è ancora vista, per fortuna. Se un organismo è su questa lista, vuol dire che in Svizzera non lo si può comprare, trattare, scambiare, non si può fare niente. L'unica cosa che si può fare è la lotta. Tra i vegetali ci sono 8 specie. In realtà per il Ticino noi ne abbiamo elencati una cinquantina di specie che sono problematiche. L'anno scorso l'Ufficio Federale dell'Ambiente ha messo in consultazione una modifica di legge che prevede innanzitutto un modello diverso, non più questa lista statica, ma delle liste che poi degli esperti gestiranno e che saranno un po' più dinamiche, gestite a livello federale. E soprattutto che ci sia l'obbligo di lotta per alcune di queste specie, l'obbligo di lotta anche per i privati. Naturalmente questo vuol dire che, e noi stiamo lavorando in questo senso, dovremmo come amministratori prepararci ed avere dei contributi da mettere a disposizione.
Alcuni cambiamenti importanti nella lotta alle specie invasive potrebbero quindi arrivare da questa proposta di legge. Liste dinamiche, federali, aiuti al privato che diventa quindi il primo livello della lotta alle specie esotiche. Dal punto di vista del ruolo dei privati nella lotta alle specie invasive, ci viene in soccorso anche la tecnologia, con un'app per telefonino dedicata sia a privati che a professionisti. Brigitte Marazzi.
Invasive App è un'app gratuita che abbiamo messo a punto negli ultimi anni proprio per poter segnalare la presenza di neofite invasive in maniera da avere la possibilità di seguire o monitorare o cartografare e soprattutto agli addetti ai lavori. Però la presenza la può segnalare qualsiasi persona che le conosca, che se io vedo una palma in bosco, la mera presenza è un'informazione utile, ma sapere quanta ce n'è e avere poi tanti dati ci permette di fare delle analisi più accurate per capire se le specie si stanno espandendo o no. C'è anche la possibilità per gli addetti ai lavori di marcare se stanno facendo delle lotte, per esempio per il poligono o l'ambrosia, se l'hanno eradicata da un posto, l'hanno tolta, possono marcarlo con l'app e così nella cartina consultabile in internet c'è la cartina della Svizzera con tutte le segnalazioni e il tipo di lotta fatto.
Curioso constatare come l'innovazione tecnologica, che oggi ci aiuta a controllare la situazione con l'app di cui parlavamo, in passato sia stata anche causa dell'aggravarsi di alcune situazioni. Mauro Togni.
Prendo l'esempio del poligono del Giappone, che è una pianta che arriva appunto dal Giappone, è una pianta erbacea in realtà, cresce fino a 3 metri durante l'anno e poi alla fine della stagione appassisce e riparte dal rizoma, dalla parte sotterranea. È una specie che è documentata in Ticino dal 1920, è stata importata da una signora che ha fatto visita a una amica in un'altra regione europea, ha trovato molto bella questa pianta, l'ha portata qui e questa pianta è stata relativamente tranquilla per molti anni. Poi a partire dagli anni 80 ha cominciato a propagarsi. Perché a partire dagli anni 80? Facendo un'analisi di cosa è successo in quegli anni, semplicemente ci si è accorti che è arrivato il decespugliatore o Jackie Boy. Il decespugliatore a filo, che presentava tutta una serie di vantaggi perché è più facile da utilizzare, al limite si spacca il filo, andando peraltro a portare delle microplastiche nell'ambiente, ma vabbè, quello è un altro discorso, ma non si spezzava la lama, posso andare a tagliare anche dove ci sono dei sassi sfioranti, eccetera, eccetera. Il decespugliatore a filo, che è utilizzato in maniera molto importante nella manutenzione dei bordi stradali, ha due svantaggi. Il primo è che taglia in maniera irregolare. Questo crea l'utilizzo dei soffiatori. E secondo è l'effetto frusta. Il poligono del Giappone è una pianta che cresce già bene di suo e si propaga lateralmente fino a un metro all'anno. Ora, se in più gli faccio fare il salto dall'altra parte, in realtà questo ha contribuito tantissimo a far propagare il poligono del Giappone lungo le strade e lungo i corsi d'acqua, dove allo stesso modo andiamo a fare questi interventi e dove ha preso veramente sopravvento in molti casi. Bisogna cambiare la tecnica da applicare nella gestione dei bordi stradali e ci stiamo lavorando. È una lotta impari non tanto al poligono del Giappone, anche al poligono del Giappone, ma soprattutto alle abitudini.
Di poligono del Giappone si parla molto in questi ultimi anni, perché si tratta di una delle specie più distruttive e più complesse da controllare. Anche se risulta difficile stilare una classifica su quale sia, al momento, tra le specie vegetali invasive, il nemico pubblico numero uno. Brigitte Marazzi.
Il poligono è senz'altro una specie preoccupante per la capacità di annientare argini interi, rive, e poi anche combatterlo è tosto. Se si intraprendono delle lotte fatte bene, la luce alla fine del tunnel si vedono. Però chiunque si metta a affrontare il poligono sa che deve fare un progetto molto ben coordinato, ben pensato. Poi ci sono forse specie un po' più subdole che non bisogna sottovalutare. Penso a specie come l'ailanto che bisogna tenere d'occhio e contenere la sua diffusione. E anche le palme, avendo uno sviluppo relativamente lento, tutto d'un tratto le vediamo colonizzare tutti dei boschi alluvionali di bassa quota che magari 5 anni prima non si notavano perché erano delle piccole palme e 5 anni dopo sono tutte sui 2-3 metri e ci si rende conto che hanno riempito tutto il sottobosco cambiando di parecchio la struttura. Queste palme poi in altri 5 anni diventeranno riproduttive, sotto non crescerà più niente, quindi non bisogna sottovalutare la palma e la sua capacità di creare dei popolamenti molto densi. A volte è difficile riconoscere la specie più difficile ostica perché ci si trova davanti a una situazione dove c'è un insieme di esotiche invasive e non invasive, poi insieme ad indigene, e ci si rende conto che spesso è l'insieme, non è una sola che crea il problema, ma il confluire di molte specie esotiche, di quelle problematiche, anche se la singola specie invasiva non è presente in maniera abbondantissima, anche se non sono delle zone di particolare pregio, noi abbiamo un degrado generalizzato delle zone verdi. Questo è una cosa difficile anche da misurare, perché non si nota la monocoltura di poligono. Si vede un po' di questo, un po' di quello, un po' di... Si sanno che sono invasive, ma ce n'è poco e tutta l'area poco poco viene degradata.
Quando parliamo di specie invasive, non dobbiamo dimenticare che non si tratta solo di specie che sono arrivate clandestinamente dalle nostre parti. Molto spesso, al contrario, siamo proprio noi a introdurle in maniera volontaria, ignorando le conseguenze delle nostre azioni. Quando ci portiamo a casa da un viaggio qualche souvenir come un pappagallo o una pianta tropicale, oltre che violare la legge e rischiare pesanti sanzioni, stiamo letteralmente mettendo a rischio la nostra casa. Così come quando compriamo una cosiddetta Tessiner Palmen, che peraltro di Tessiner non ha proprio nulla, magari da uno di quei grandi distributori che la pubblicizzano proprio in questo modo irresponsabile nei loro negozi sparsi in tutta la Svizzera. Questo amore per le specie esotiche ha fatto e continua a fare un sacco di danni, anche se forse qualcosa nella consapevolezza della popolazione sta cambiando. Brigitte Marazzi.
Il fenomeno delle specie invasive è diventato molto più conosciuto. I danni di queste poche specie invasive e aggressive si notano e causano costi, quindi c'è più attenzione mediatica e anche le autorità sono più sollecitate. Chi è più sensibile coglie il messaggio, effettivamente magari cerca anche di orientare il suo giardino a qualcosa di più naturale, per la biodiversità, più su specie indigene, è un consumatore più attento. E chi magari invece si fa consigliare per questioni estetiche, sceglie piuttosto quello che viene proposto. Se vai in un grande magazzino nel settore verde, si fa ispirare da quello che trova, lì sì, dipende molto dalle mode poi, da cosa viene offerto. Se le mode si potessero controllare un po' meglio, se non sarebbe male, però esiste un gruppo di lavoro proprio intercantonale che si siede insieme al settore verde, ai rappresentanti di vivaisti, paesaggisti, eccetera, e cercano di appunto lavorare insieme per evitare di mettere in commercio specie invasive, a parte ovviamente quelle proibite che non si possono vendere. In Svizzera comunque vige questo obbligo di etichettatura e di informazione, il cliente deve sapere se sta acquistando una specie invasiva, perché poi deve per legge evitare che si propaghi, quindi se il nostro turista si compra una palma di Fortune perché la vuole piantare oltre Alpe, dovrà mantenerla in vaso e come minimo togliere i frutti ed evitare che si disperda. Proprio la misura minima, anche se ce l'ha in giardino, perché è una specie invasiva.
Occhio alle etichette, quindi, quando compriamo una pianta in negozio. E se si tratta di una specie invasiva, forse sarebbe meglio lasciarla sullo scaffale. Perché se c'è una cosa chiara in tutta questa situazione è che una volta che i buoi sono scappati, riportarli dentro al recinto è un'impresa quasi impossibile. Mauro Togni.
Se si riconosce in una fase molto precoce, l'eradicazione è possibile. Se si arriva in una fase già di espansione avanzata, quello a cui si può puntare è il contenimento. Poi anche qui distinguerei comunque i due piani, perché quando ci riferiamo ai vegetali, il contenimento, la riduzione e l'eradicazione possono essere degli obiettivi. Quando parliamo di animali, pensiamo alla cimice marmorizzata, ma pensiamo alla zanzara tigre, è molto difficile fare un'eradicazione per due motivi. Primo, perché si sposta in maniera autonoma e quindi è molto più difficile da seguire. E secondo, perché abbiamo delle continue entrate, nel nostro caso da sud, dall'Italia, dove non viene fatto niente. Per poter puntare all'eradicazione dobbiamo metterci tutti assieme, vale a dire almeno a livello di continente europeo, ad adottare le stesse misure, e allora forse sì.
Solo uno sforzo collettivo, globale o almeno europeo, può darci qualche speranza di successo contro le specie più aggressive. E anche da questo punto di vista la Svizzera, per la sua conformazione politica e geografica e per le sue analogie con l'Unione Europea, potrebbe essere un laboratorio interessante per sperimentare soluzioni applicabili un domani magari sull'intero continente.
La Svizzera è un bel esempio europeo perché è una piccola Europa all'interno della grande Europa, nel senso che la legge sulla protezione dell'ambiente federale definisce tutta una serie di parametri per cui si può o non si può fare qualcosa nell'ambiente o bisogna lottare, eccetera. Poi però sono i cantoni che lo devono fare. I cantoni hanno problematiche diverse. A livello svizzero si parla di circa 400 specie, di cui il 90% sono presenti in Ticino e quasi solo in Ticino. Oltre Gottardo hanno meno biodiversità, ma hanno anche meno problemi. E lo stesso gradiente lo troviamo in Europa. Abbiamo il sud dell'Europa, Italia, Spagna in particolare, Grecia, dove abbiamo una ricchezza, una biodiversità molto importante, ma dove anche tante di queste specie attecchiscono meglio. Nel nord attecchiscono meno specie, ma è anche vero che quando attecchiscono hanno ancora meno freni e quindi si propagano ancora più facilmente e fanno ancora più danni. In Svizzera abbiamo un zurigo fortissimo sia dal punto di vista della popolazione che dal punto di vista finanziario, che fa tantissimo pur avendo molte meno specie con cui confrontarsi, e abbiamo cantoni come i Grigioni che hanno relativamente poche risorse, un territorio gigantesco e quindi riescono a fare meno. In generale, se ci rapportiamo all'Europa, la Svizzera è molto attiva. Abbiamo molte più risorse dedicate, abbiamo una maggiore consapevolezza e abbiamo il vantaggio di avere un territorio relativamente piccolo. Poi va aggiunto questo che come cantone Ticino siamo molto attivi, siamo anche molto apprezzati dai nostri colleghi d'Oltralpe, anche perché facciamo da apripista per molte specie. E in questo senso, per esempio, potrei portare quanto successo con la zanzara tigre, dove dal 2007, quando è stato fatto il primo ritrovamento, è stato creato un spin-off, come si dice oggi, di un gruppo di lavoro già esistente, che era il gruppo lavoro zanzare, che si occupava essenzialmente delle zanzare del piano di Magadino, quelle autoctone però. Questo sottogruppo si è concentrato sulla zanzara tigre e ha portato avanti tutta una serie di esperimenti di lotta per capire cosa funzionava, cosa non funzionava, ha stabilito dei protocolli sia di monitoraggio che di lotta che funzionano talmente bene che da un paio d'anni a questa parte la Confederazione ci ha chiesto di metterle a disposizione degli altri cantoni, visto che la zanzara ha fatto il salto del Gottardo. In ritorno riceviamo spesso e volentieri dei contributi, soprattutto da cantoni ricchi come il Zurigo, per i nostri progetti, perché giustamente mettono le mani in avanti, visto che prima o poi il problema arriverà anche da loro, e quindi ci aiutano a trovare delle soluzioni che poi potranno applicare anche loro.